Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Imprese, in provincia crescono le filiali. Questa è la notizia della prima pagina del settimanale bellunese diretto da Carlo Arrigoni. I dati di inizio 2022 incrementano il fenomeno della diminuzione del radicamento locale. Positivo l'arrivo di nuovi investimenti da fuori, ma col rischio di perdere autonomia. La foto di prima pagina verso le Olimpiadi con Fondazione Cortina, la foto appunto è una foto di gruppo in occasione della costituzione della Fondazione Cortina. Il fondo di prima pagina tra musei e memoria, il futuro di tutti, un nuovo museo aperto a Feltre. Tre notizie nella parte bassa di pagina: a causa della siccità dichiarato dalla regione lo stato di crisi idrica. E poi per la pace, azione cattolica in preghiera con gli Stati Uniti d'America, Covid ancora in calo in provincia, i casi di contagio. Entriamo nel giornale, come sempre alla ricerca delle notizie a gordine, vi segnaliamo, visto che è una notizia quella che riguarda la demografia e che riguarda anche la Gordino, pagina 5, l'intervista al sociologo Diego Cason, c'è carenza di speranza, spopolamento e pochi figli, parla il sociologo bellunese Diego Cason, non pesa soltanto l'incertezza economica, c'è limitata fiducia nelle possibilità, una lunga intervista che vale la pena di leggere. Prima notizia a Gordina, pagina 6, chiesa locale, Giovanni Paolo I illuminato dalle carte d'archivio. A Roma il convegno voluto dalla Fondazione Vaticana all'Università Gregoriana, intervengono tra gli altri il cardinale Pietro Parolin e l'agordino Don Davide Fiocco. Andiamo alla cronaca delle vallate. L'agordino, quella dell'agordino si apre a pagina 23, arriva a monte in consiglio un lungo elenco di lavori, il sindaco Nino Deon ha presentato le opere in corso e in progettazione, al termine il ringraziamento al tecnico comunale Luigi Fosse in pensione. Falcade, Croce Verde, 40 anni, è una sede nuova, è stata inaugurata sabato scorso. Valle del Bois, sabato 7, la processione di Santa Croce, ne parleremo fra poco. Canale d'Agordo, chili e chili di rifiuti tolti dall'ambiente, è stato un successo la giornata ecologica promossa da Plastic Free. E questo è il commento di una soddisfatta Martina Smagnotto, che è la referente di Vallata proprio di questa associazione. Pagina 24, ancora Gordino, Conca Gordina questa volta, Liberazione. L'omaggio ai caduti. Roberto Chisalè, solidarietà e collaborazione fra i popoli in occasione del 25 aprile, anche a Voltago il ricordo dei tragici giorni, i nomi delle vittime dei nazifascisti. Agordo, troppo tiepido questo 25 aprile, l'analisi di Giorgio Fontanive. Milano, Blackfin e Caffè Bristot, eccellenza italiana al Mido. Pagina 25, ultima delle sei puntate che Giorgio Fontanive ha dedicato alle origini del trasporto pubblico nella Vallata Gordina, gli autotrasporti buzzati, lo spirito di corpo degli autisti, fondamentale per superare i problemi, corroborato dalla messa annuale. Si parla della giornata tipo, il cambio gomme, e poi c'è il personale, i nomi anche del personale delle autolinee buzzati dal 1950 al 1982. Queste le notizie della cronaca, se non andiamo errati c'è un'altra notizia a Gordina nella parte finale del giornale, e la troviamo a pagina 39, l'annuncio della presentazione del libro Don Claudio e la Luna, che si è svolta ieri ad Agordo per iniziativa del Circolo Culturale a Gordino. Allora, quest'oggi ritorna con noi Loris Serafini, che è il direttore della Fondazione Papa Luciani e del Museo Papa Luciani, ente, organizzazione che assieme alle parrocchie della Valle del Bois ha promosso e organizzato la processione de Santa Croce, che oggi sabato è partita alle 7 questa mattina, e poi adesso vedremo dove si sta snodando proprio attraverso la voce di Loris Serafini. Loris, benvenuto a Radio Più.
Grazie Gianni, grazie a te.
Ti rubiamo un po' di tempo, ma sappiamo che ne hai, tanto quest'anno a Canale praticamente non c'è nulla, a parte i 150 anni della fondazione della prima latteria cooperativa d'Italia, a parte i 200 anni della morte di Valerio da Pos, a parte i 110 anni dalla nascita di Papa Luciani e il 4 settembre la sua beatificazione, non c'è nulla, no? Quindi non hai nulla da fare.
Come sempre. Beh, diciamo che è davvero un anno pieno pieno di anniversari che si intersecano uno con l'altro, e per cui questa processione dà un po' il via a tutta questa serie di eventi, ma in preparazione specialmente alla beatificazione di Papa Luciani, e
Certo,
quindi ha un
certo.
significato in particolare religioso, proprio perché è un'antica.
Ecco, adesso andiamo proprio a prendere, ma noi volevamo dare un po' di spazio, perché è un, appunto, rispetto a magari a quello che, agli appuntamenti che citavo prima, e in particolar modo la beatificazione di Papa Luciani, questo sembra essere un qualcosa non di meno importante, però così a meno risalto, no? Invece torniamo indietro di parecchi anni. Tra l'altro, io quando ho sentito in questi giorni nella vostra pubblicità di questo evento, ho ripensato sempre che la Santa Croce, che è il 3 maggio, no? È sempre, mia nonna diceva che era il momento in cui andavano seminati i fagioli, no? E questo poi lo. E allora mi è tornato in mente quando mi era capitato di studiare un po' queste cose, ero andato a ricercare un libro di Daniela Perco, che fava, patata, fagiolo, papavero, sistemi e tecniche tradizionali di coltivazione e di utilizzazione del bellunese, in cui lei faceva riferimento a questo 3 maggio, appunto, in cui la Chiesa festeggia la Santa Croce. E ho riletto un po' quella che era la leggenda, no? di questa croce, in cui si narra che, poiché la croce era oggetto di venerazione, il diavolo aveva voluto nasconderla sottoterra, l'aveva sotterrata, e poi la mamma dell'imperatore Costantino, Elena, aveva avuto la rivelazione da Dio di dove questa croce, la Santa Croce, era sepolta, ma era stata sepolta assieme alle croci anche dei ladroni. E quindi poi, quando è stata ritrovata, non si sapeva quale fosse quella effettivamente santa, e allora si era presa una donna malata, la si era messa sopra ad ognuna di queste croci, e mentre nei primi due casi non era successo niente, quando è stata posta sopra la terza croce, questa donna è guarita, no? E trovo interessante il fatto, tra l'altro, che proprio Daniela Perco dice che forse la scelta di questa data del 3 maggio avesse appunto anche uno scopo propiziatorio, perché legata anche proprio alla simbologia che si ritrova in questa leggenda dei riti agrari, no? E voi mi pare che in questa celebrazione parlate anche delle rogazioni, no? C'è un po' tutto un collegamento tra l'aspetto religioso e poi l'aspetto anche agricolo.
Sì, beh, allora bisogna chiarire che le rogazioni comunque hanno una reinterpretazione cristiana di riti che esistevano assolutamente già prima. Quindi è vero questo discorso del rito propiziatorio che iniziano già dai Pavarui, ecco, cioè dai
Certo.
riti della luce attorno dopo il 25 dicembre, eccetera. C'è tutta una serie di riti pagani che con l'arrivo del cristianesimo hanno assunto significati cristiani. La invenzione della Santa Croce, intesa come invenzione in senso latino, quindi ritrovamento della Santa Croce, era la festa maggiore di quelle legate alla Santa Croce, perché la seconda è l'esaltazione della Santa Croce, detta anche Crospicciola, il 14 di settembre. Oggi, dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha soppresso l'invenzione della Santa Croce, cioè il 3 maggio, e l'ha unificata all'esaltazione della Santa Croce, cioè il 14 settembre. Ma noi abbiamo continuato questa tradizione sull'antico calendario proprio perché è molto sentita dalla popolazione, nonostante sia stata interrotta per 50 anni, perché dal 1950 al 2000 non era più stata fatta, è stata ripresa nel 2000. Ci sono le erogazioni maggiori, il 25 di aprile, San Marco, le erogazioni minore, che sono i 3 giorni prima dell'ascensione, lunedì, martedì e mercoledì di ascensione, perché l'ascensione sarebbe il giovedì, ma dopo la soppressione della festa è stata spostata alla domenica e quindi anche questi giorni si sono un po' persi, ma fa parte appunto del ciclo delle erogazioni della primavera, della preparazione appunto della campagna. Quindi anticamente in occasione di questa grande festa veniva ripercorso il territorio delle pievi o delle parrocchie, a seconda dei casi. Nel caso della Valle del Bois si ripercorreva presso a poco il confine della pieve, dell'antica pieve, per cui venivano toccati i principali villaggi con dei riti molto suggestivi che derivano dalla tradizione aquileiese, del patriarcato di Aquileia, con il bacio delle croci, quindi la croce maggiore, quella della pieve, riceve il bacio delle croci delle varie cappelle, no? Che si incontrano, ha sempre suono delle campane. Questi riti sono vivissimi e molto vivaci nel Friuli ancora oggi, quindi da noi si è persa un po' la memoria e noi l'abbiamo un po' rivitalizzata a partire dal 2000. Quindi è una tradizione che unisce molto le persone, ha un effetto molto potente di unione tra i paesi, perché si passa una giornata intera insieme, con momenti di preghiera e momenti invece, diciamo, anche un po' più di svago, ecco, e crea unità tra le persone, tra i paesi, tra i villaggi, ed è sentita da tutta la valle.
Ovviamente la processione parte da Canale d'Agordo,
Sì.
sale alla chiesa della Beata Vergine della Salute di Caviola, poi a Villotta, Falcade Alto, e poi da Somor, attraverso il Torri delle Coste, ci arriva alla Cappella di Valt, poi alla chiesa di Sappade, dove verrà celebrata la messa, e poi si riparte e si toccano i villaggi di Pescosta, Busin, Tegosa, Feder, Fregona, Carfon, Toffol, Todesco, Gul, Andric. E poi si arriva a San Simone. Intanto la prima cosa che mi viene da notare, Loris, è che cioè vediamo come in ogni villaggio, quasi, soprattutto nei primi dell'elenco, avevano una cappella, avevano una chiesetta, no? Che erano capillari sul territorio questi segni della devozione.
Nel solo territorio dell'antica pieve di Canale sono 22 chiese, ci sono 22 chiese, ecco, chiese, chiesette, cappelle, insomma. Infatti il percorso si snoda attraverso queste cappelle con 3 vari centri, diciamo, la pieve che è la matrice della chiesa di Canale, la chiesa di Santa Croce di Sappade che è appunto il fulcro della festa e anche dell'intera giornata e a cui tutti accorrevano per quell'occasione, e la conclusione a San Simone, che è l'origine della diffusione del cristianesimo, è una specie di santuario antico, è la chiesa più rappresentativa proprio perché da lì è partito il cristianesimo in tutta la valle. E quindi c'è una specie di anello che chiude queste cappelle in questo percorso. Ogni chiesa chiaramente è stata costruita nel corso dei secoli con grazie a una necessità particolare. La Madonna della Salute, per esempio, quest'anno avrà un significato particolare a conclusione, speriamo, della pandemia, ma era nata proprio in seguito all'epidemia di peste, e pestilenze o epidemie di altro genere che erano sorte nel 600, grazie a un prete veneziano che si era stabilito nella pieve di Canale, che aveva individuato Caviola come un luogo importante per costruire un santuario alla Madonna della Salute che si richiamasse a quello di Venezia, no? Ecco, quindi ciascuna di queste chiese, stessa cosa per dire Falcade Alto, la cappella di San Sebastiano, viene edificata come grazia ricevuta dopo l'arresto di una peste del 400, anche lì c'è un significato, come pure anche San Rocco di Celà, stessa cosa. Sono spesso legati alla salute, ai problemi della salute, alle esigenze dei pellegrini e dei fedeli. Quest'anno, per dire, ci sarà anche una preghiera speciale per la guerra, in particolare nella chiesa di Feder, dove che è intitolata Cristo Redentore e Salvatore, e quindi anche c'è il vessillo della croce in hoc signo vinces, no? In questo segno vincerai, con il riferimento a Costantino,
Certo.
eccetera. E quindi in ogni chiesa c'è un particolare significato religioso, spirituale e anche culturale.
Senti, qui torniamo indietro, no? È una processione, un evento religioso che è documentato fin dal 1600. Dove si trovano appunto queste attestazioni, queste notizie riguardo a queste, alle prime, almeno le prime processioni di cui si abbia notizia?
Intanto di questo siamo grati a Monsignor Ausilio d'Arif, che è scomparso proprio a gennaio di quest'anno e che è stato il vero fautore della rinascita di questa tradizione, perché grazie alle sue ricerche, era l'archivista della diocesi, quindi aveva trovato lui i primi riferimenti nel 1600 nelle visite pastorali dei primi vescovi dopo il Concilio di Trento, in cui si cominciavano a registrare i fenomeni che accadevano nelle parrocchie, nelle pievi, e perché il vescovo doveva essere a conoscenza di tutto, e attraverso la visita pastorale veniva a registrare quello che accadeva, e così abbiamo le prime registrazioni all'inizio del Seicento, trovate nei documenti delle visite pastorali. Ma già da allora sembrano qualcosa di molto antico. Sicuramente non era nata nel 600, erano
Certo, direi.
tradizioni sì, che vanno proprio nelle epoche più remote. È difficile stabilire con certezza quando siano nate. E quindi l'origine proprio si trova in questi documenti qui, e infatti Monsignor D'Arif fu il primo a inaugurare il ripristino di questa tradizione nell'anno giubilare del 2000, quando l'ha presieduta lui personalmente, ecco, a Sappada in particolare. È stato anche un momento molto bello.
Senti, ma anche al tempo, quindi l'obiettivo era quello di tenere comunque unita la gente e un grande momento di preghiera.
Sì, era proprio un momento di preghiera, di incontro e anche proprio di rogazione, nel senso sempre latino, quindi di impetrare la bontà divina per il buon raccolto della campagna, che era il sostentamento unico della gente. Quindi era molto sentita un tempo, perché su questo si basava anche la sopravvivenza delle persone, no?
Certo.
Oggi chiaramente il significato è cambiato, le esigenze sono diverse, però rimane quasi proprio nel subconscio questo attaccamento ancestrale a questo tipo di rito molto antico, che chissà perché, pur essendo stato abbandonato per anni, appena è stato ripristinato, ha riscosso subito molto interesse da parte della gente.
E tu a cosa lo leghi questo interesse, no? Tu, beh, prima accennavi all'inizio, insomma, c'è questa idea di stare insieme, perché ogni tanto ci si chiede, no? Ovviamente anche molti riti religiosi erano legati anche a quelli che erano i bisogni, no? Della gente che viveva in un determinato tempo, insomma, i cambiamenti che ci sono stati, in particolar modo direi negli ultimi 70 anni, no, la prendo, insomma, parlo del dopoguerra in particolar modo, insomma, sono stati tanti, quindi come si possono, non direi reinventare, ma come possono riadattarsi certi riti, certe usanze ai tempi cambiati?
Beh, io non ho certamente una risposta semplice a questa domanda difficile, perché bisogna stare attenti nel non cadere dell'adorazione della tradizione in quanto tale. Non è giusto, non è questo il motivo, ma la tradizione è importante perché fa parte della nostra identità culturale, e quindi vanno portati alla luce quegli aspetti positivi e che portano da secoli dentro questi valori. Non è sempre semplice capire come oggi ridare un significato a riti che sono spesso andati perduti. Faccio un esempio. Uno degli ultimi che è andato perduto è le tradizioni dei riti funebri, no? In occasione della morte di una persona cara c'era sempre la veglia, c'era il rito del rosario nella casa, il pan dei morti,
Pan dei morti, la
la
minestra dei
vicina.
morti. Certo.
Sì, tutte queste che avevano un valore grandissimo e ce l'hanno tutt'oggi, ce l'avrebbero ancora di più oggi, perché è oggi che l'individualismo ci allontana gli uni dagli altri e in questi momenti si avrebbe un estremo bisogno di sentire qualcuno vicino nei momenti difficili e l'abbiamo perduto. Non è facile ricostruirlo perché c'è stato uno sfaldamento sociale tremendo e l'individualismo ha buttato via il bambino con l'acqua sporca. Certamente non tutto era positivo in passato, c'erano anche superstizioni, c'erano anche forme di diciamo prigionia psicologica o di diciamo snaturamento di quella che era la fede e la religione, ma c'erano tante cose positive che possono essere recuperate adattandole naturalmente e reinterpretandole secondo le esigenze di oggi. Questo è uno dei momenti possibili, ma ce ne sono altri. Chiaramente non è semplice perché il problema di base non è religioso, non è culturale, ma è lo sfaldamento del tessuto sociale.
Sì, esatto, lì, e lì la medicina ovviamente non può essere presa semplicemente, come si dice, con le gocce, no? Ma è qualcosa da ricostruire, richiede un lavoro, anche qui, un lavoro collettivo ovviamente, no? Non di singoli interventi, però questo intanto ripristinare e cercare di tenere assieme il tessuto sociale è importante. Tra l'altro, ecco, l'ultima questione che volevo toccare con te è il fatto che un'altra volta, mi pare anche dall'itinerario di questa processione, emerge l'idea di una unitarietà della Valle del Bioisce, no? Formata da tanti siti, da tanti punti, da tante realtà, anche identitarie se vogliamo, ma che poi viene unita. E lo era allora, mi pare che, insomma, per certi versi permanga anche questo, forse più di altre valli, no? Riesca ad avere questo, anche a essere percepita anche da fuori, no? Come un qualcosa di unitario.
Ma diciamo che per conto mio il fattore unitario, ben tanto è un po' geografico, perché la valle è piccola e con comunicazioni facili, quindi questo certamente la geografia aiuta. E la seconda fattore è stata la pieve, no? La pieve che si è smembrata di fatto soltanto pochi decenni fa, e quindi per secoli e secoli l'abitudine era di frequentarsi nello stesso luogo. Diciamo, la pieve e i canali aveva una funzione non soltanto religiosa, ma anche sociale, economica. Gli affari si facevano sulla piazza dopo la messa, dopo il vespro, e quindi fino al 1950 anche Caviola e Sappade facevano riferimento a qui, e quindi c'era un'unitarietà dettata dai confini parrocchiali, che poi è rimasta nella mentalità anche per i decenni successivi. Questo sicuramente ha influito molto, e quindi una storia unica, perché le regole erano sei, ma vivevano in una comunanza di regole che era chiamata la regola grande della pieve di canale. Di fatto anche questo è stato un fattore di grande unità, e quindi la gestione, per dire, anche l'istituto di carità, che era quell'ente che si occupava degli ammalati e dei poveri, era unico per i tre comuni di Falcade, Canale e Vallada. Si chiamava appunto il Pio Istituto Elemosiniere di Canale, Falcade e Vallada. Anche questo, fino agli anni 60, è stato un altro fattore di unità, perché probabilmente Ecco, anche a livello storico, i centri in Agordino di fatto erano nell'Agordino storico, ecco, senza contare Fodom e Selva di Cadore, che storicamente non erano Agordini. La suddivisione era sopra e sotto chiusa. Sotto chiusa aveva Agordo come capoluogo, e sopra chiusa aveva Canale come capoluogo di riferimento. Per cui questo sicuramente ha aiutato a tenere una certa unità, come lo è di fatto nella conca Gordina, no? Taibon, la valle convergono fortemente verso
Cavolo.
Agordo, e quindi c'è la geografia conta molto in questo.
Loris, grazie per essere stato con noi. Un grazie anche da parte nostra, dico nostra usando quasi un plurale maiestatis, ma per indicare di tutti coloro che almeno la pensano come me, per dire che tutto questo mondo è estremamente affascinante. Quindi grazie per contribuire, in questo caso assieme alle parrocchie della valle. A tenere vivo anche questo ricordo, anzi a farlo di continuo riaffiorare, farci capire da dove veniamo. Buon lavoro e buona processione.
Grazie, grazie altrettanto. Diamo un lavoro anche a te.
Grazie ancora a Loris Serafini per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato. Appuntamento come sempre alla settimana prossima.